siamo alla penultima sezione, al penultimo incontro. Terminiamo, ovvero, giovedì della prossima settimana. E allora, in queste ultime due lezioni, volevo cercare di affrontare Plotino, quindi darvi anche delle indicazioni sulla filosofia di Plotino, in particolare sempre cercando di cogliere la sua filosofia della natura e la relazione tra l'etica e questa filosofia della natura. Avete mai ascoltato, avete mai letto qualcosa di Plotino?
No.
No. In genere. Direi che è molto importante sia per quanto riguarda lo studio della storia della filosofia occidentale, dal tardo antico ad oggi, sia per quanto riguarda la possibilità di interpretare e leggere testi letterari, testi iconici, quindi testi che hanno a che fare con le arti visive, dato che la filosofia di Plotino è una filosofia che ha messo in moto anche una ben determinata concezione del bello, che ha avuto modo particolarmente di ripresentarsi durante il Rinascimento e poi anche oltre il Rinascimento in epoca moderna e contemporanea. E basti far riferimento a Goethe e ai tanti artisti dell'Otto e del Novecento. Quindi è una filosofia che voi troverete senz'altro anche nelle letture più diverse, riguardanti appunto o la metafisica, perché in Plotino c'è una profonda ed elaborata metafisica, e la filosofia della natura, un'estetica, un'antropologia e una psicologia molto profonde. Alcuni hanno detto che Plotino abbia pensato una delle, se non l'ultima, delle grandi filosofie pagane. Dopo quella di Plotino, non ci saranno filosofie pagane pari appunto a questa. E la filosofia in Occidente, la filosofia occidentale sarà per tutto il Medioevo e poi anche per molto tempo dopo il Medioevo filosofia cristiana. È l'ultima grande filosofia pagana. Se pensate che è nato in Egitto, agli inizi del terzo secolo, 205 e della nostra era, no? E che è nato a Licopoli, si dice, Licopoli, e che da Licopoli poi sia andato ad Alessandria, proprio in quella città che dove è stato ambientato il film, no? Che in tanti abbiamo visto e anche criticato, cioè Agorà. Ecco, in quella città che tra il terzo, tra il secondo e il terzo secolo della nostra era, era probabilmente la città più importante sotto il profilo culturale, scientifico, tecnico, no? E questo lo abbiamo anche, questo ce lo ha presentato anche abbastanza bene Amenabar, no? nel film Agora, più o meno. E Plotino si muove in Alessandria, evidentemente, in Egitto, dove già si confrontavano la cultura tradizionale della tradizione, la cultura pagana, il pensiero pagano e il pensiero multiforme, multiforme cristiano. Quando dico multiforme è proprio perché cerco di correggere quell'idea secondo cui il cristianesimo, cattolicesimo sia sempre stato quello che si è andato a codificare a partire, diciamo, dall'alto medioevo, cioè dopo molti secoli, no? Rispetto al periodo che, in cui è vissuto Plotino, in cui si è sviluppata, ecco, la cultura, la vita nel periodo del tardo antico, più cristianesimi e soprattutto anche un cristianesimo profondamente influenzato dalla gnosi, quindi da posizioni gnostiche che esprimevano una concezione negativa del mondo e trasmettevano una ipotesi, insomma, di rigenerazione, ecco, di catarsi, che dovesse passare attraverso un uso, ecco, della ragione, del logos, donde è anche il termine stesso, gnosi. E soprattutto lo gnosticismo di questo periodo, la gnosi di questo periodo, che attraversa tutte queste sette, tra le quali, ripeto, molte sette cristiane, presentavano questa concezione negativa, estremamente negativa, del mondo. Il mondo, in qualche modo, questo mondo è stato il risultato di una lotta tra due principi antitetici, il principio del bene e il principio del male, e il principio del male, in qualche modo, che ha dato vita a questo mondo terreno. L'uomo si trova gettato, no? in questo mondo, e dal quale è opportuno che fugga, no? Che per tornare al mondo di provenienza. Ovviamente l'uomo qui è inteso come anima, no? E la modalità per operare questo ritorno è la modalità razionale. Poi ovviamente con tutta una serie di operazioni, no? Di riti che non venivano neanche trasmessi ai profani. E Plotino vive ad Alessandria una stagione molto interessante da un punto di vista filosofico. Il suo maestro, dopo aver tentato, insomma, di avere conoscenze filosofiche da altre celebrità, no, di quel tempo, il suo maestro è stato Ammonio Sacca, il quale nella relazione con Plotino può intendersi come Socrate, no, rispetto a Platone. E quindi grande devozione da parte di Plotino nei confronti del maestro di Ammonio Sacca, e tanto che si dice che la sua filosofia non è che abbia particolarmente approfondito, allargato le tesi, le concezioni del suo maestro, e anche perché di Ammonio Sacca non ci resta nulla come di scritto, così come non abbiamo nulla di scritto di Socrate. E voi sapete che quanti riferimenti ha fatto Platone, no, nei suoi scritti relativamente al suo maestro rispetto a Socrate. Filosofo Ammonio Sacca, legato già al neoplatonismo, possiamo dire che il neoplatonismo, prima ancora di avere in Plotino, no, il suo massimo rappresentante, ha in Ammonio Sacca, anche in altri esponenti della seconda metà del secondo secolo, poi a cavaliere, insomma, tra il secondo e il terzo secolo, una sua bella rinascita. Quindi assiste Plotino alle lezioni di questo grande maestro di filosofia neoplatonico già, no, di Alessandria, quindi questo forte legame con Platone, e poi come dire, va avanti con il suo destino, partecipa prima ad una spedizione in Oriente con l'imperatore del tempo, Candiano, proprio in una spedizione contro l'impero persiano, quella spedizione dove l'imperatore addirittura perse la vita. E l'intento, no, di Plotino fu quello di sperare, insomma, di conoscere i gimnosofisti, i saggi della Persia, i saggi dell'India, no? Perché evidentemente da tanti secoli arrivava la fama di questa sapienza d'Oriente. Noi sappiamo, no, che tanti concetti religiosi, tanti concetti filosofici, scientifici, tecnici, tanti ritrovati tecnici sono arrivati in Occidente dall'Oriente, no? Tramite l'impero persiano e addirittura dall'India o dalla Cina, no? Questo lo sappiamo. Ecco, per cui, come lo sappiamo noi, lo sapevano anche loro, che c'era questa grande sapienza orientale. Anche Pitagora, molti secoli prima, si dice che avesse viaggiato non soltanto in giro per il Mediterraneo, a proposito di che fosse andato in Egitto, nell'Egitto del VI, V secolo a.C., ma che si fosse spinto in Oriente, dove c'era questa saggezza, no? E torna dalla spedizione, non si ferma più ad Alessandria, ma va a Roma, no? Nella capitale dell'impero. Va a Roma dove apre una sua scuola, non una scuola strutturata alla maniera di quella di Platone, l'Accademia, o di quella di Aristotele, diciamo più un circolo così di discepoli, una scuola più di tipo socratico. E lì resta diversi anni, diversi anni senza scrivere nulla, perché pare che con i suoi amici, insomma, della scuola di Ammonio Sacca, aveva fatto un giuramento, che non avrebbe mai messo, non avrebbero lui e gli altri discepoli di Ammonio Sacco, non avrebbero mai messo per iscritto i pensieri del maestro. Quindi fino al 53 lui non scrive nulla, fa lezione, ha questo rapporto molto intenso con i suoi allievi, tra i quali comincia a spiccare uno che è molto giovane, Porfirio, quel Porfirio che poi, al quale noi dobbiamo le informazioni relative proprio alla vita di Plotino. Per cui è molto bello il libro di Porfirio che racconta la vita di Plotino ed è intitolato proprio in questo modo, Vita di Plotino. Per cui le notizie biografiche anche che noi abbiamo di Plotino ci derivano dal suo allievo Porfirio. Anche lui, eminente filosofo, come il maestro, non soltanto discepolo e biografo di Plotino. Sarà poi Plotino, nel momento in cui, dopo la morte di Ammonio Sacca, i suoi discepoli, compreso Plotino, si sentiranno liberi di scrivere, poi sarà il primo che scriverà, il primo amico, e Plotino ancora di più avrà modo di sentirsi libero di scrivere le sue teorie. Ecco, sarà Porfirio a organizzare e a pubblicare le opere del maestro. Quindi Plotino comincia a scrive dei trattati, li scrive per la sua scuola inizialmente, sarà Porfirio successivamente a pubblicarli. Sono le famose opere di Plotino, ma che sono state ordinate, pubblicate di sicuro. Degli appunti, no? Presi da Porfirio e probabilmente anche da altri discepoli di Plotino nella scuola e poi sistemati da Porfirio e pubblicati con il nome di Enneadi. Ennea significa nove, no? In greco. E sta a significare il numero di trattati presenti nelle sei opere, sono sei opere, quelle pubblicate da Porfirio, contenenti nove trattati ciascuna, quindi sei volumi contenenti all'interno 9 trattati, 6 per 9, 54, sono 54 i trattati di Plotino pubblicati da Porfirio e sono quelle opere che sono pervenuti integralmente, che noi abbiamo la possibilità di leggere, attraverso le quali ricostruire la filosofia di Plotino. La filosofia di Plotino, delle opere è un'opera importantissima nella letteratura filosofica, soprattutto letteratura filosofica d'Occidente, alla pari dei dialoghi di Platone, alla pari delle opere di Aristotele, delle opere degli stoici, alla pari insomma delle grandi opere di tutti i tempi. A Roma, anche, pensate un po', assistevano alle sue lezioni perfino l'imperatore, l'imperatrice, l'imperatore Gallieno, l'imperatrice, e addirittura ad un certo momento sembrò che Plotino riuscisse a realizzare il programma, sogno, utopia, non luogo, di Platone, cioè quello di dar vita ad una repubblica platonica, facendo rivivere una città che era stata degrado, che era stata distrutta in Campania e che a cui avrebbero dato il nome di Platonopoli, altri dicono Plotinopoli, va bene, ecco, per cui cioè la città di Platone, è una città di Plotino, organizzata sul modello dello stato platonico. Ma la cosa non andò in porto, l'imperatore evidentemente fu consigliato da cortigiani invidiosi, si dice, di Plotino, della sua scuola, e quindi questa città non fu più costruita. E vive pertanto i suoi ultimi anni di vita, ci sarà una malattia, no? Che negli ultimi anni lo metterà in gravi difficoltà. Nel 270 muore. Ecco, le opere di Plotino, quelle che vi ho citato, in particolare l'Enneadi, compaiono, vengono pubblicate poi postume nel 301 da Porfirio. Possiamo citare subito alcuni pensieri di Plotino, per poi provare a ricostruirne a ricostruire il suo pensiero. E la prima, così mi viene, ce l'ho a mente, a memoria, vado a memoria così, dice Plotino, pare che siano state le sue ultime parole, sono quindi il messaggio spirituale, ecco, di Plotino lasciato ai posteri, tramite i suoi allievi. Cercate di conciliare il divino che è in voi con il divino che è nella natura. Questo è il consiglio, no? che lascia ai suoi allievi. Cercate di conciliare, ripeto, il divino che è in voi con il divino che è nella natura. Non smettere di scolpire la tua propria statua. No? Non smettere di scolpire la tua propria statua, mostrando il compito che ogni essere umano, dovrebbe avere. Quindi modellare se stesso, così come uno scultore modella una statua, e quindi andando a sgrezzare, sapete che un conto è l'opera del pittore, no? Che per dar forma alle immagini, aggiunge, no? Aggiunge sulla carta o sulla tela o sulla parete pittura, no? Colore, aggiunge, la pittura aggiunge. La scultura invece dà forma per sottrazione, no? Non per addizione. E quindi questo vuol dire modella, scolpisci, non smettere mai di scolpire la tua propria statua, no? Vedi di vivere la tua vita cercando il più possibilmente di sgrezzare e di far apparire la forma che è in te, la forma interiore, così come lo scultore nel momento in cui inizia, no? Nel momento in cui inizia con la sua immaginazione, no? Con la sua immaginazione già in qualche modo coglie la forma che è in quel blocco di marmo, no? E quindi la sua opera sarà volta praticamente a tirar fuori la forma che è lì nel marmo, no? Sgrezzando, tirando via materia. Quindi cogliamo subito il compito etico, partiamo da questo. Il compito etico dell'essere umano è operare in modo catartico, quindi nel depurare la forma interiore dagli elementi più pesanti, sono termini anche metaforici questi che uso, dagli elementi, no? Più pesanti, in modo da realizzare, far emergere la forma interiore. Perché la condizione di Plotino è che quindi, e questo ci porterà, questo discorso ci porterà a riparlare di Platone, di Aristotele, no? In particolare, di questi due grandi filosofi che avevano dato vita a due scuole che ancora esistevano allora, no? Scuola platonica, appunto, l'Accademia, e il liceo aristotelico. E la convinzione di Plotino è che ci sia altro rispetto al visibile, no? Che l'essere sia ben altro da ciò che sensibilmente ci appare. L'impostazione è di tipo platonico, e cioè considerare l'essere, considerare gli enti, no? Di questo mondo come l'unione in qualche modo, no? Pensate alla sostanza di Aristotele, no? Sinolo di forma e materia. Ecco, e considerare gli enti di questo mondo come appunto l'unione di due modalità diverse dello stesso essere. la materia, appunto, e la forma, la terminologia, guardate, è quella della tradizione filosofica ormai. Il glossario è quello. Il punto è che Plotino, diversamente da Platone, che poneva il mondo delle forme, quindi gli enti reali, no? In un mondo trascendente, nel mondo iperuranico, Plotino, per l'esigenza principale che è presente, no? nel suo pensiero, pone il mondo delle forme all'interno stesso, immanentemente alla natura stessa. Adesso vedremo il rapporto, no? tra natura, no? e mondo delle forme. Di certo la filosofia di Plotino, questa filosofia, si caratterizza per una impostazione metafisica che è essenzialmente immanentistica, ed è immanentistica, cioè le forme sono nella natura stessa, no? Naturata, ecco, nella natura naturata degli enti, in quanto a rendere possibile la molteplicità degli enti è qualcosa di semplicissimo, il semplice è l'uno. In tutti quanti gli enti di natura, ecco, per quanto complessi, coesiste la modalità del complesso con quello del semplice, il molteplice con l'uno. Tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare in questo mondo, per quanto composto, no? È uno. Fin tanto che non è diviso, è uno. E questo vale soprattutto per gli esseri viventi. Un essere vivente è caratterizzato dalla unità, per quanto sia in sé complesso, per quanto sia in sé il risultato di una molteplicità. Noi infatti parliamo di un organismo dotato di più organi, formato da più cellule e così via. No? La convinzione, io direi proprio l'idea fondamentale di Plotino, ereditata dall'ultimo Platone, perché ne aveva parlato Platone nei suoi ultimi dialoghi, è che a rendere possibile l'essere, e quindi a rendere possibile la vita, a rendere possibile la molteplicità degli enti, quindi la natura molteplice, a rendere possibile la vita molteplice, è la presenza, ecco, questo è un termine molto importante, è la presenza di qualcosa che li attraversa tutti, no? Che li attraversa tutti, così come la presenza, come dire, di un principio unitario attraversa la molteplicità la molteplicità dei corpi, no? La molteplicità dei corpi tiene insieme il molteplice, no? E questa presenza per Plotino è indubbia. Noi possiamo contemplare il mondo intero a partire dal mondo celeste, nella sua molteplicità, le sfere celesti, no? Possiamo contemplare la molteplicità della natura, del mondo sensibile, possiamo contemplare la molteplicità, ripeto, dei singoli esseri viventi, constateremo che tutto sta in piedi perché l'attraversa una entità unitaria. Ecco, come dire che al di là degli enti, al di là della molteplicità degli enti, è presente un, anche se non visibile, anche se non definibile, questo principio unitario. Ed è quel principio unitario a cui Plotino dà il nome, chiama uno, no? Uno, chiama uno. La filosofia, la metafisica di Plotino ha proprio come fondamento, cardine intorno al quale, no, gira e poggia l'intera sua filosofia, a questo concetto, il concetto di uno. Lo chiama uno, anche se ha ragione, non lo si dovrebbe neanche chiamare uno. Dice lui, è l'unico termine che così ci può avvicinare, in qualche modo ci può avvicinare soltanto che potrebbe essere consentito per dominare questo principio, chiamiamolo principio, questo principio che rende possibile la vita di tutti. È che si identifica con il tutto, attraversando, rendendo possibile la vita del tutto. E che è in tutto, no? Ma che è al di là del tutto, no? E non ci sono altri termini. Anche questo termine uno, ripeto, è per Plotino, è solo un termine concesso. Ma non è il termine suo, no? Il nome suo, l'uno, no? L'uno. Perché è questo principio, chiaramente, proprio perché appartiene a tutto, a tutti. Attraversa tutto, no? Ecco, non può essere definito, non è finito, non è determinabile, non è terminato, no? È infinito, è l'infinitudine, è un termine, ed è interessante questo, perché se pensate che nella filosofia antica ci sono pochissime eccezioni, oltre Plotino soltanto Melisso di Samo, no? Il filosofo eleatico, aveva concepito un principio infinito, inteso come infinitudine, inteso come termine aristotelico, potenza assoluta. No? Potenza assoluta, capace quindi di esplicarsi, no? Di esplicarsi in un numero infinito di forme e di enti, attraversando tutte le forme e tutti quanti gli enti. Ecco, ed essendo indeterminato, essendo infinito, chiaramente è ineffabile, no? È indicibile. Ritorno lì al termine uno, è il termine che ci è soltanto consentito per parlarne, ma in modo negativo, non in termini morali, dicendo che è qualcosa di cattivo, ma per parlare in modo negativo, nel senso che non possiamo aggiungere altra qualità, non possiamo esprimere proposizioni, giudizi, con un soggetto ed un predicato, con un soggetto ed un predicato. Del principio del movimento nel mondo, Aristotele aveva detto: Dio motore immobile, Dio è motore immobile, Dio è causa prima incausata, Dio è fine ultimo, quanti termini, quindi il fine è la causa, il motore, capite? Ecco. È lo stesso per quanto riguarda Platone, si ha detto, il principio è il bene, l'idea del bene, l'idea del sommo bene. Gli stoici avevano posto un principio immanente nel mondo, come sarà il principio, com'è il principio della metafisica di Plotino, e ha detto: questo principio è logos, no? È pensiero, oppure pneuma, è soffio, no? Che pervade tutto. Qui dice: non possiamo né chiamarlo pneuma, soffio, non possiamo chiamarlo logos, non possiamo chiamarlo, non lo chiama neanche Dio, non lo chiama col nome di bene, anche se è come dire in quanto principio vitale, principio buono per antonomasia, no? Quindi viene a essere pensato come il bene, viene ad essere pensato come il bene, ma non è il bene, va al di là di tutto, proprio perché è infinito, proprio perché è interno. Però attenzione, va al di là vuol dire che va al di là di questo mondo, no? va al di là delle cose stesse di questo mondo. Conciliate il divino che è in voi con il divino che è nella natura, no? Sta a significare anche in voi, è presente l'uno, no? È presente questo ineffabile, no? È questo principio ineffabile. Noi chiamiamo il principio ineffabile, no? Va bene? Poi tra parentesi lo chiamiamo uno, no? È presente in ognuno di noi questo principio ineffabile, come presente in tutto ciò che ci circonda, in tutto nella natura. E questo principio ineffabile è un altro punto fondamentale della metafisica di Plotino. Come vedete, non si può non partire da concetti di metafisica per arrivare alla filosofia della natura e poi all'etica. E il punto veramente nuovo, il concetto filosofico nuovo che mette a tema Plotino è proprio quello del, dell'assolutezza dell'uno, no? Di questo principio, questa assolutezza. Lui si pone la domanda, che è la domanda fondamentale, no? Che è la domanda fondamentale. Che cosa è l'assoluto, no? Da dove viene l'assoluto? Se l'assoluto, dice Plotino, anticipando risposte che saranno date soprattutto in età moderna, penso in particolare a Spinoza, filosofo olandese della seconda metà del Seicento, e poi Leibniz, un filosofo tedesco delle monadi, e poi Hegel. Se è assoluto, se è l'infinito, no? Se è l'infinito, intanto va concepito come attività, no? Va concepito come attività, e poi va pensato come causa di se stesso, non può essere pensato come, no? Causa, no? Principio causato, quindi come il risultato di un di come come il come il generatore, ecco, per eccellenza, come il generatore per eccellenza, come, e qui da una logica della definizione dell'uno, che è una logica a negativo, insomma, che procede a negativo, no? Che può dire qualcosa dell'uno soltanto dicendo ciò che non è, no? Quindi in modo apofatico, fondamentalmente, dicendo ciò che non è. Non è l'uno, non è il tavolo, l'uno non è il cosmo, l'uno non è il bene, l'uno non è anche queste entità, no, che erano state considerate da Platone le massime, ecco, dell'uno si può pensare, come dire, a positivo soltanto per via analogica. Ed ecco, se noi possiamo pensare all'uno per via analogica, e mi sembra di aver ripetuto che molto spesso i filosofi di tutti i tempi, ma in particolare i filosofi antichi, hanno fatto ricorso al ragionamento analogico invece che a quello logico, per diversi motivi, anche lo stesso Platone, quando fa riferimento al mito, no? Crea o rielabora o ripresenta miti, non fa altro pensare, comunicare concetti nella forma dei concetti immagine, no? I concetti immagine. E anche qui Plotino, che ha già espresso l'ineffabilità secondo un pensiero logico, no? il pensiero della non contraddizione, l'ineffabilità del principio originario, dice, possiamo pensarlo come sempre quel, una fonte di luce, no? Come una fonte di luce che irradia luce, possiamo pensarlo come una sorgente, come la sorgente da cui nascono tanti fiumi, no? Un numero infinito di fiumi, possiamo pensarlo come il fuoco che da cui si emana luce e calore, no? Luce e calore. Quindi sempre certamente un nucleo centrale, un nucleo centrale senza dimensioni, quindi possiamo pensarlo proprio puntiforme, alla maniera geometrica, da cui si emana, proprio per la sua potenza, per la sua potenza d'essere, si emana la realtà, essendo lui, no? Prima della realtà stessa, al di là della realtà stessa, ma pervadendo poi l'intera realtà, no? Come la luce emessa dalla fonte luminosa poi pervade l'intero, no? L'intero spazio illuminato, no? Come il fuoco resta il fuoco, ma poi, no? Si diffonde attraverso il calore, è sempre lo stesso diventando due. E qui il tentativo metafisico di generare, mostrare come il due, la diade, no? Come la diade provenga dall'uno, no? È il tentativo, ripeto, filosofico, metafisico di spiegare il doppio che è presente sia nella sfera del reale che nella sfera razionale. Noi viviamo, no? Sempre con coppie di contrari. E qui dall'uno attraverso l'uno che è tutto in sé, no? L'uno che è tutto in sé, che è infinito nella sua potenza. Vedete, ci sono anche tutta una serie di concetti e di qualità a cui fa riferimento Plotino, di sicuro derivano dalle religioni del mondo antico, in particolare da quella egiziana. Ecco. L'idea è quella che proprio perché è essere al iperessere, ecco, possiamo chiamarlo così, iperessere. Noi quando pensiamo all'essere, no? all'essere normale, no? Proprio perché iperessere, da questo iperessere sovrabbondante di essere, ripeto, come il punto luminoso no? genera luce, ecco, l'uno nel suo risiedere in se stesso, perché questi sono i termini, no? Nel suo risiedere in se stesso, nel restare in se stesso, c'è una dialettica, c'è un contraddirsi, è necessaria la contraddizione, l'altro modo, no, per parlare di questo processo generatore, Cusano, filosofo rinascimentale, neoplatonico, e quindi profondamente influenzato dalle idee del neoplatonismo che tornerà ad affacciarsi, vi ho già detto, nel Rinascimento, dirà secondo la logica della coincidenza oppositorum, no? La coincidenza degli opposti. E qui è chiaro che si sente la contraddizione, ma c'è la contraddizione perché non ci si trova di fronte al finito, no? Al determinato. La logica dell'identità è la logica, come dirà anche Hegel, no? È la logica del mondo determinato, del mondo finito, è la logica del finito. La logica della contraddizione è quella che ci può aiutare, a proposito di con le altre due modalità, no? Che abbiamo visto prima, ci può aiutare ad avvicinarci alla comprensione dell'uno, di questo principio generatore. Quindi non temere di contraddirsi nel momento in cui si ha a che fare, no, con il principio generatore. E quindi non vedere la contraddizione nel momento in cui si dice che tutto è nulla di specifico, l'uno, che l'uno è in tutto e al di là di tutto, no? Va bene? Per cui certamente la dimensione fondamentale rispetto ad altre filosofie è quella della immanenza, però non è neanche sbagliato a questo punto cogliere un elemento di trascendenza rispetto alle singole cose del mondo, no? Rispetto alle singole cose del mondo, perché il principio generatore le attraversa tutte, ma non si esaurisce in nessuna di esse, quindi è tutto. Ecco. E allora, se chiaramente è tutto, non ha bisogno di altro per esistere, quindi è... basta a se stesso, no? È sufficiente a se stesso, eh? E vive originariamente in una dimensione che è la dimensione della manenza, no? del restare in se stesso con se stesso, no? In principio è con se stesso, in se stesso, non ha bisogno di altro per essere. Ecco, per sovrabbondanza d'essere, ripeto, pensate alle diverse suggestioni anche che avrà avuto tante religioni, in particolare religioni monoteistiche, ecco, per sovrabbondanza va al di fuori di sé, esce da sé, restando in sé, esce da sé. In greco il primo momento, che è quello della manenza, si dice monè, e il secondo momento è quello del prodos, quindi quella che alcuni studiosi di Plotino non traducono più col termine tradizionale emanazione, no? La filosofia di Plotino è stata definita una filosofia emanazionistica, secondo la quale il mondo si è generato per emanazione dall'uno. Capiamo il significato del termine emanazione, per emanazione. No, ma è qui un procedere a cerchi concentrici, ecco il pensiero analogico che ci aiuta a capire, no? Come i cerchi concentrici che si formano gettando la pietra nell'acqua, lì è il centro, no? E poi tutti questi, no? questi cerchi che si allargano, no? All'infinito, volendo, no? Che si allargano all'infinito, disperdendosi, ecco, l'immagine ci aiuta, no? a definire, a comprendere, ad avvicinarci al concetto, ad afferrare il concetto. Chiamiamolo concetto immagine, questo di cerchi concentrici formati da una pietra. Ecco, è così. E allora in questo modo procede, prodos è in greco, procede, odos è via, no? Quindi c'è questo prender via, no? Avanti a sé, no? Quindi questo procedere, dove è il termine processione? Si parla, no? Di processione invece che emanazione, procede, restando in sé, contraddizione, ma ci vuole, resta la contraddizione, procede, va al di fuori. E procedendo, allontanandosi da sé, ovviamente perde forza, no? Come i cerchi concentrici che perdono forza, veloce, poi pian pianino, si disperde, no? Va a perdere consistenza, va a perdere, come i cerchi concetti che non si vedono più, no? Si vedono barlumi di andandosi a unire quasi con il non cerchio, no? Con il nulla. Questo andare incontro verso il nulla è il processo di generazione delle ipostasi della realtà, di quelle che lui chiama ipostasi della realtà, cioè delle sostanze. Il termine sostanza è un termine che proviene dal latino, substanza, ciò che sta sotto, ciò che sta sotto queste cose, non ciò che sta al di là di questo mondo, alla maniera di Platone, il mondo iperuranico. Per questo c'è sostanza, c'è una sostanza delle cose, ciò che sta sotto e che regge, anche se in modo invisibile, le cose stesse, ciò che ci dà vita interiormente, la sostanza delle cose. Abbiamo parlato, trattando Aristotele, cos'è per Aristotele la sostanza delle cose, no? In ultima analisi lui dice la forma, anche lui, no? È comunque la sostanza, ciò che sta dentro interiormente, ciò che sta sotto, non è la, non è ciò che va, no? Che appunto va oltre. In greco sostanza si dice ipostasis, no? Ipostasis, quindi il termine ipostasi, che vuol dire il trovarsi sotto, no? Trovarsi sotto. Non si dice metastasi, ma si dice ipostasi. È ciò che sta, è ciò che, ma è come, allora lì pensiamo a un globo di luce, a un globo di luce che ha la sua origine nel centro, no, della sfera luminosa, nel centro della sfera luminosa cui si irradia questa luce, uso questa metafora, adesso molto meglio della metafora dei cerchi concentrici, ma che ci aveva dato un po' meglio l'idea di questo andare al di fuori, no? Questo andare al di, questo prodos, questo andare al di fuori del principio stesso, ma vediamolo adesso in tridimensionale, no? Come, allora la fonte luminosa ci aiuta a comprendere. A comprendere questo allontanarsi, no, del principio generatore da se stesso, no? questo uscire da sé per cerchi concentrici, no? Per sfere concentriche, quanto più si allontana tanto più perde forza, tanto più perde la sua sue qualità, tanto da scomparire poi, ecco quello, dileguare. No? Il termine che prima non mi veniva, con i cerchi lì, no? I cerchi che dileguano ad un certo punto, c'è, non c'è, gli ultimi cerchi in quel movimento dileguano, ecco, questo dileguarsi della luce nella tenebra, no? Nel buio, se prendiamo l'esempio del globo luminoso, quanto più ci allontaniamo tanto più dilegua la luce. E lui va a identificare tre livelli fondamentali. Il primo è quello puntiforme, no? È la vera sostanza di tutto, no? L'indicibile, proprio perché puntiforme lì. Non puoi dire nulla, non puoi chiamarlo, va al di là del singolo, della molteplicità, dall'uno, no? Poi tutta la molteplicità. E quindi l'uno è già prima ipostasi. Seconda ipostasi, primo cerchio. Il termine cerchio, ripeto, è un termine metaforico. Okay? Ecco, è l'uno che, essendo attività, e qui non posso neanche, non si può dire neanche attività spirituale, perché non è spirito.
però
acquista no? Volontà, no? Di uscire. Ma per farsi altro deve considerare se stesso, c'è sempre, ecco, il doppio, cosa si dà, nel senso che per diventare altro da sé deve avere consapevolezza di sé, no? Per diventare altro da sé deve avere consapevolezza di sé, quindi, come dire, un occhio su se stesso, o meglio, è un occhio sull'altro, un occhio sull'altro e un occhio su se stesso. E questo guardare all'altro guardando se stesso dà vita alla seconda ipostasi, appunto, il primo cerchio, che è quello che chiama, in greco è nous, N-O-U-S, con il traslitterato in caratteri latini, no? Va bene, che vuol dire intelletto. Però attenzione, a proposito della doppiezza che comprende queste ipostasi, no? Perché c'è, come dire, una doppia direzione dal centro verso la periferia e dalla periferia verso il centro. Il primo circolo esterno, che è quello dell'intelletto, no? Dell'intelletto, è un circolo in cui c'è attività, c'è l'elemento attivo e l'elemento passivo, mettiamo la barra, no? Come luce, tenebra, maschio, femmina, salita, discesa, così, tutte le coppie dei contrari. Qui abbiamo un elemento attivo e un elemento passivo, cioè un qualcosa che agisce e un qualcosa che è il risultato dell'azione. Che cos'è questo? Anche per avere facilità a capire subito come lo concepisce, non è altro che il mondo platonico delle idee, no? È il mondo platonico delle idee, però inteso come attività pensante, come pensiero pensante e come pensiero pensato. Quindi, come diremmo, anche se qui sono termini più di filosofia moderna che di filosofia del tardo antica, come soggetto pensante e insieme come oggetto pensato, no? Quindi come nous e come noemata, come i pensieri. Cioè, quando noi diciamo intelletto, è questo che voglio far capire, perché sarà importante per capire noi stessi, sapere come agire. Quando noi diciamo intelletto, pensiamo alla facoltà che pensa, no? Alla facoltà che ha come compito e che è capace di pensare. Quindi il centro attivo del pensare, la facoltà del pensare. Quel termine nous dentro la metafisica di Plotino non vuol dire soltanto che è il centro attivo del pensare, cioè quell'uno che si è fatto pensiero. No? In principio era il Logos, no? Dice il Vangelo di Giovanni. Logos, no? Nous, dice Plotino. No, ma viene a coincidere con l'oggetto del pensiero pensante, cioè dei pensieri, quindi soggetto intersecato con il pensiero. Quindi dovete pensare, no? Come il soggetto pensante che si identifica e si interseca con i suoi pensieri. È pensiero di pensiero, non è nuova questa formula, non l'ho inventata io in questo momento, ma era una formula che veniva dalla tradizione aristotelica, ecco, dalla scuola aristotelica, dal glossario aristotelico. Dio il Dio di Aristotele non soltanto è forma pura, no? Quindi è motore immobile, ma è anche pensiero di pensiero, cioè pensa a se stesso, no? Quindi è un pensiero rivolto su se stesso, no? Cioè un pensiero che riflesso, un pensiero riflesso. Questo è il nous, in qualche modo, no? Di Plotino. È un pensiero riflesso, ed essendo un pensiero riflesso, si identifica con i propri pensieri. E quali sono i propri pensieri? Sono le forme con la F maiuscola, cioè forma eidos in greco, sono le idee. È in qualche modo qui il mondo delle idee di Platone. Il nous. Cosa fa Plotino rispetto a Platone in relazione al mondo delle idee? Non lo vede come il principio di tutto. Per Platone, principio fondante di tutto è questo mondo, il mondo delle idee. No? Un mondo iperuranico, al di là del cielo, addirittura. No? Quindi non lo vede lì come... Ma il mondo delle idee a sua volta, ecco il pensiero ardito, ancora più ardito, no? di Plotino, è quello di concepire questo mondo delle idee come il risultato a sua volta di una produzione, no? di una poiesis, di una produzione autonoma, quindi risultato autopoietico. Poiesis significa, l'abbiamo detto la volta scorsa, creazioni, va bene, ecco, e come il risultato autopoietico, no? dell'attività dell'uno, proprio perché c'è l'uno, per attività autopoietica si genera questo nous assimilabile un po' al mondo delle idee di Platone, pensiero. Ed è questa dualità che contraddistingue il nous, no? Il nous che a generare anche qui per processione cerchi concentrici, no? la sfera di luce che si allarga, la terza sostanza delle cose, che è l'anima, i rinascimentali la chiameranno l'anima universale, no? Va bene. Sì, che è questa anima, no? Che quindi in analogia al rapporto sussistente tra il nous e l'uno, no? Quel rapporto di processione, quindi, no? Questo rapporto che fa del nous, adesso uso il termine emanazione, no? Una istanza emanata dall'uno, ma come la luce della fonte luminosa, fonte luminosa, no? No? Ecco, allo stesso modo, in analogia, si va a definire il rapporto tra l'anima e il nous, tra il nous e l'anima. E quindi il nous che procede, dovete a questa terza istanza, questa terza istanza, la quale avrà a che fare con il mondo sensibile. E qui arriviamo alla natura, perché è l'anima che nella sua potenza, qui potenza motrice, qui il termine è nella sua potenza motrice, riesce a modellare, attenzione, qui c'è un linguaggio platonico, riesce a modellare il mondo sensibile contemplando, è sempre un rapporto di contemplazione, un termine che è già usato, no? Come come il nous, l'intelletto contempla l'uno, no? Ed è il risultato dell'autocontemplazione dell'uno, possiamo dire, così l'anima è il risultato della contemplazione del nous, no? Allo stesso modo l'anima contemplando l'intelletto, il mondo delle idee, ricordate il divino artefice, no, del Timeo che abbiamo preso in considerazione, rende possibile, non dico plasma, qui rende possibile, perché non è l'artefice materiale, non è artefice materiale, rende possibile il mondo sensibile, no? Certamente il modello è il mondo delle idee, ci metto le virgolette, cioè l'intelletto, se volete chiamatelo anche intelletto universale. No? Nell'intelletto universale. Attenzione, non è il mito del Timeo, del divino artefice che crea il mondo sensibile, che plasma, no? il mondo sensibile, forgiando una materia, si trova l'informe, no? La cora in greco, è quella materia preesistente, no? per Platone, no, Plotino è molto rigoroso, vuole mantenere estremo rigore, no? Nel suo pensiero e quindi nel suo sistema. È l'uno, e se l'uno è, no? Non può esserci altro al di fuori dell'uno, non a caso l'intelletto e l'anima derivano proprio per processione, no? Emergono, si esplicano per processione, no? Per un procedere dell'uno, oppure la materia è chiaro che questo mette in discussione il sistema monistico di Plotino, no? Tutto questo. Ma se l'uno è come è, della permanenza e immanenza dell'uno in tutte le cose, noi lo proviamo anche sensibilmente, questo è un uno. Questo mondo è un uno, no? A monte. Se è così, la materia che abbiamo visto essere in Platone, questo elemento informe necessario per plasmare il mondo, no? Che è l'artefice divino. No? Manipola proprio, qui vediamo un artefice che manipola, certamente guardando il mondo eidetico, no? La materia, ciò che noi chiamiamo materia per Plotino non è altro che nulla, va concepita a negativo, va concepito come mancanza di essere, laddove l'essere è quella luce proveniente dal, no? Proveniente dall'uno. Quando dicevo i cerchi che dileguano, ecco, la materia ci appare, è anche molto moderna questa concezione, guardate, ricorda Schopenhauer, chi ha studiato anche con me Schopenhauer, il mondo come volontà e come rappresentazione, pensate al mondo appunto come rappresentazione di Schopenhauer, di sicuro Schopenhauer ha fatto riferimento a tutta la a questo pensiero metafisico, ecco, la materia non può essere concepita a positivo, deve essere concepito a negativo come mancanza di essere, come mancanza di luce, come mancanza di luce. Il nostro mondo sensibile, quindi arriviamo alla concezione, alla filosofia, quindi anche del mondo sensibile, se volete, alla filosofia della natura, no? Della physis, alla fisica, no? di Plotino, ecco. E il mondo sensibile non è altro che un mondo periferico, no? È di estrema, ci mettiamo, no? un esponente alla N, no? Per chi fa matematica, ecco, di estrema periferia, laddove si incontrano essere e non essere, che non è, sia chiaro, essere e non essere, essere e materia. È importante questo, perché è chiaro che l'essere non è altro che forma, tutto è forma, no? L'uno genera forme, sono le idee, quelle che poi si ritrovano nel nous, no? L'intelletto è ricco di idee, di forme. L'anima rende possibile il mondo sensibile sul modello delle forme del nous, delle forme dell'intelletto. La materia è non essere. Che vuol dire questo? Che dove noi gettiamo lo sguardo nel nostro mondo, anche dove sentiamo ciò che chiamiamo materia, no? Noi troviamo forme, anche se forme lontane, no? lontane dal nous, è ancora immensamente più dall'uno, ma troviamo forme. Se alleniamo lo sguardo, ma è uno sguardo che dalla esteriorità, questo sarà poi l'oggetto della prossima lezione, no? Quando passeremo alla considerazione, no? del compito dell'uomo, del compito del saggio, no? E quindi poi dei consigli etici, come deve vivere il saggio. Ecco. Dove gettiamo lo sguardo, noi incontriamo forme. Questo mondo è un mondo di forme dileguantisi, no? Come quei cerchi che dileguano, ma ancora di forme. E da questo punto di vista Plotino è molto più ottimista di Platone, perché Platone, nella sua concezione fortemente dualistica, no? Quella concezione che poneva un elemento di discontinuità, no? Tra il mondo sensibile, questo mondo, e il mondo eidetico, forte discontinuità, no? Chiaramente aveva espresso un giudizio negativo sugli enti di questo mondo, tanto è vero che, vi ricordo, l'uomo inteso come principio psichico, no? è anima che viene dal mondo delle idee, che si ritrova in questo mondo incapsulato, imprigionato, no? In questo corpo inteso come prigione, no? Come sua prigione, quindi desideroso di uscirne, con l'obiettivo di uscirne per tornare al mondo eidetico, via, tenere alla larga, no? questo mondo che viene giudicato male, quindi viene giudicata male anche la conoscenza sensibile. Ricordate, la la linea, no? Bisecata, quella costruzione verticale, no? Quindi la conoscenza sensibile. Se la materia è non essere, no? Perché è soltanto l'essere, seppur questo essere depotenziato, no? Che è l'essere ai margini, alla periferia della sfera, no? Di luce, della sfera di luce, laddove la luce incontra il buio è non essere, l'essere, no? Il buio è non essere, questo è l'incontro. Se la materia non è, e allora questo mondo è un mondo di forme, anche se, ripeto, di forme depotenziate. Ed è un mondo perfetto in quanto mondo di forme, per Plotino. Interessante questo. È un mondo perfetto, perché è un mondo di forme. E qui raggiunge, no, un esito, un pensiero che è un pensiero ottimistico. Come dirà Leibniz, è il migliore dei mondi possibili. È il migliore dei mondi possibili. È il migliore dei mondi possibili. Cosa dobbiamo fare? Chi siamo, prima di tutto, individualmente in questo mondo di forme depotenziate, no? Lontanissimo, abissalmente lontano, ma sempre un mondo depotenziato rispetto all'uno. Chi siamo?
Scusa, ma devo andare.
Prego. Chi siamo? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa possiamo fare? Questo lo vediamo alla prossima.